contro radio, contro la guerra.
Alle 8.40 siamo anche visibili adesso in Newsline sui nostri canali cross mediali nello spazio Contro Radio Contro la Guerra. Saluto subito i nostri ospiti in collegamento: Riccardo Luna, giornalista, divulgatore, socio di Oxfam Italia, autore del libro che verrà presentato oggi, una serata, un'occasione importante in Piazza Strozzi alla libreria Giunti Odeon. Qualcosa è andato storto, come social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro. Ben trovato, buongiorno Luna.
Buongiorno a voi, grazie.
E poi stiamo attivando il collegamento con il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, perché sarà presente, promossa da Oxfam questa iniziativa, e nell'occasione si parlerà anche del nuovo report diffuso dall'organizzazione in occasione del World Economic Forum di Davos. Parteciperà anche il rettore dell'Università Pestagnieri di Siena, Tommaso Montanari, ma vorrei con Luna attivarci subito, commentare, analizzare più che l'uso della tecnologia, e in questo sicuramente comunque contribuirà, ma attendo una tua valutazione, l'uso della violenza e del potere alla luce, insomma, degli ultimi fatti. Stiamo raccontando che la realtà supera il commento, però vale la pena analizzare questa spirale trampiana che vede fortunatamente una mobilitazione che anche attraverso i social sta avendo la sua voce.
Guarda, siamo tutti attoniti. Il fatto che questo Alex Pretti, questo infermiere, sia stato ucciso perché era armato di uno smartphone è una roba che lascia senza parole. Il livello di violenza ricorda gli anni 20 e gli anni 30 in Europa, quindi non c'è da sottovalutarlo, non c'è da minimizzare, non c'è da fare battute o sperare che sarà facile cambiare e voltare pagina. Ringrazio il fatto che, come per esempio già accaduto a Gaza, sono gli smartphone lo strumento per documentare quello che sta accadendo davvero. Se non ci fossero i filmati, noi penseremmo che René Good stava investendo un agente che si è dovuto difendere, e che ieri Alex Pretti stava brandendo la sua arma contro gli agenti e non un telefonino. Per fortuna queste cose sono state documentate, e se no la verità del potere sarebbe passata impunemente, come hanno ugualmente provato a fare, perché tutti i comunicati ufficiali dicono, no, che anzi è stato definito un terrorista domestico, un infermiere di 37 anni che ha passato la sua vita a aiutare gli altri, definito un terrorista domestico dai dirigenti della Casa Bianca. Quindi il momento è molto complicato, e devo dire che purtroppo è una traiettoria, una parabola che ho raccontato nel mio libro anche abbastanza bene, come ci siamo arrivati, perché ci siamo arrivati, e oggi smontare questa macchina di potere abbastanza infernale che si è creata negli Stati Uniti, questa saldatura fra potere politico, economico, finanziario, militare, tecnologico, di sorveglianza, è davvero complicato. Tanto si è visto anche, appunto, lo dico perché io sono un ottimista militante, ma non bisogna vendere ottimismo facile. Anche a Gaza il fatto che i social network ci abbiano informato quando non lo faceva quasi nessuno su quello che stava accadendo ha consentito una mobilitazione globale imponente, e però la finta tregua di qualche mese fa ha spento la mobilitazione e i piani sono andati avanti lo stesso. Io oggi c'è una grande mobilitazione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, per quello che è accaduto, per quello che sta accadendo. Le immagini dei soprusi dell'ICE a Minneapolis, non solo dei due omicidi, ma dei soprusi quotidiani, sono impressionanti. Ricordano appunto le polizie tedesche degli anni 30. E è una mobilitazione necessaria, non so se sarà sufficiente in questo momento, perché non vedo segnali per cui questo gruppo di potere così violento che ha preso il controllo degli Stati Uniti possa fare un passo indietro. Non sarà facile per niente. Quello che possiamo fare è mobilitarci, raccontare quello che è successo, raccontare perché è successo, svelare l'inganno a cui ci hanno sottoposto in questi anni, perché quello che è accaduto in Silicon Valley con i social network è alla fine un grande inganno. E quindi
E lo racconteremo in sintesi, naturalmente anticipando alcuni dei temi che poi verranno approfonditi nell'appuntamento a Firenze che ricordavamo questa sera alle 18 alla libreria Giunti Odeon, ma abbiamo raggiunto anche Roberto Barbieri, direttore Oxfam, ben trovato, buongiorno. Barbieri, ci sente? Deve attivare il microfono, immagino.
Ecco, buongiorno a voi.
Eccoci, Barbieri. Ci sarà anche lei e non potrebbe essere altrimenti, perché Oxfam, come su Gaza, ma su tutti gli scenari in cui i diritti umani non solo devono essere salvaguardati, ma devono essere applicati, è impegnata. L'organizzazione è intervenuta con un report annuale diffuso in occasione del World Economic Forum di Davos sulle concentrazioni di potere e si inserisce in qualche modo nella riflessione che faceva anche con l'una rispetto all'uso delle tecnologie. Poi insomma torneremo alle origini, no, di questa tech democracy che così era stata paventata e che invece si sta rivelando tutto fuorché democratica. Barbieri, non so cosa stia succedendo dal punto di vista del suo collegamento.
Io la sento.
Ecco. Ha sentito la domanda? Può intervenire?
Ho perso proprio l'ultimo passaggio.
No, ricordavamo la presentazione del rapporto, ci anticipa alcuni dei dati che poi saranno al centro anche del confronto di questa sera con l'una.
Certo, abbiamo presentato il rapporto a Davos, questo è l'undicesimo anno in cui lo presentiamo. Diciamo, parto da una statistica: noi 11 anni fa abbiamo avuto questa idea di rappresentare un autobus londinese a due piani con circa 80 persone che ci stanno, dicendo la disuguaglianza ha raggiunto dimensioni intollerabili, perché queste 80 persone che stanno su quest'autobus hanno la stessa ricchezza della metà della popolazione mondiale. Ecco, in questi 11 anni l'autobus è diventato un minivan. Sono 12 i miliardari che hanno la stessa ricchezza della popolazione mondiale. Questo chiaramente per noi è un fenomeno che arriva da lontano, negli ultimi 30 anni, dove sostanzialmente il profitto ha vinto sul lavoro, e questo l'abbiamo visto attraverso diverse dinamiche. La produttività è aumentata molto di più dei salari in grandissima parte dei paesi del mondo, c'è stata una concentrazione delle imprese sempre più forte, quindi anche un maggior potere, una diminuzione delle tasse alle aziende e i paradisi fiscali che hanno consentito anche lo spostamento dei profitti. Chiaramente tutto questo ha avuto delle conseguenze in tutto il mondo, gran parte dei paesi del mondo vivono situazioni in cui le disuguaglianze interne aumentano, e questo porta alla crisi di democrazia. Il libro di Riccardo Luna lo spiega molto bene, ma il nostro rapporto si concentra quest'anno sul nesso tra disuguaglianze economiche e potere politico, dove abbiamo assistito soprattutto negli ultimi anni ha una connessione tra ricchezza economica e potere politico sempre più forte. Chiaramente le elezioni americane sono l'esempio principale, ma il rapporto entra nel merito anche di tante altre situazioni che avvengono nel mondo. Parlo dell'Argentina, della Nigeria e della stessa Francia, dove l'uomo più ricco francese che Arnaud, che ha una fortissima influenza sull'introduzione possibile di una tassa patrimoniale all'interno della Francia. Chiaramente a questo, come dice Riccardo Luna, si chiude un po' il cerchio con il settore dell'informazione, dei media e dei social network, che è stato trattato come un qualsiasi altro settore economico, dove quindi il profitto ha vinto, gli algoritmi hanno vinto, e quindi in gran parte delle situazioni anche l'informazione non riesce a essere più quella leva per far scattare quello che dovrebbe essere poi un sentimento popolare di ribellione rispetto alla situazione attuale.
Ecco Luna, partendo da una provocazione rispetto insomma alla metafora del pullman due piani rispetto alla concentrazione di potere, di ricchezza, soprattutto oggi potremmo pensare a una Tesla in realtà con il pilota automatico che tutto ha più che piuttosto che una meta democratica insomma come obiettivo, ma come si è arrivati a questo? Perché il qualcosa è andato storto, ci fa capire che l'origine di un internet che doveva essere la nuova terra promessa, comunque davvero un terreno fertile per un proliferare di strumenti e di semi democratici, poi alla fine è stato in qualche modo manomesso, è stato reso tossico.
Guarda, intanto restando alla metafora del minivan, se c'è un minivan con quindi pochi passeggeri a bordo, stanno quasi tutti, sono della Silicon Valley o di Seattle, cioè la concentrazione di ricchezza che si crede in questi anni è avvenuta soprattutto in California ed è avvenuta soprattutto attorno al web e alla rivoluzione digitale. E quando ho cominciato questo libro mi sono chiesto: ci siamo illusi quando all'inizio della rivoluzione digitale pensavamo che avrebbe creato un mondo migliore o ci hanno ingannato a un certo punto? E non avevo la risposta, l'ho cercata facendo questa indagine e mi sono reso conto che oggi ci sono moltissimi documenti interni alle aziende e ottenuti attraverso anche indagini giudiziarie o attraverso whistleblower, cioè ex dipendenti che se ne sono usciti indignati per quello che avevano visto, che dimostrano che a un certo punto la rivoluzione digitale ha cambiato strada. Ha cambiato strada e l'ha fatto soltanto nel nome del profitto, consapevoli dei danni che stavano facendo. Cioè hanno alimentato gli algoritmi sulle nostre emozioni primarie, per restare a quelle degli adulti, sono la rabbia e la paura, quindi facendoci vedere contenuti che alimentavano la rabbia e la paura, quindi alimentando il bisogno di sicurezza delle persone in maniera esagerata, alimentando la rabbia delle persone in maniera esagerata e quindi fomentando il populismo. E quando si sono resi conto gli ingegneri Silicon Valley che questa cosa aveva un problema non piccolo sulla democrazia, e i capi di questa azienda hanno deciso di andare avanti per continuare a fare soldi, non perché volessero distruggere la democrazia in quel momento. L'idea era fare più profitto. Tanto questa cosa è ancora più evidente con quello che è accaduto con gli utenti più giovani, dove ci sono, a questo punto sono uscite 31 indagini interne a Meta che dicono che loro sapevano esattamente che c'era un problema tra i bambini e i giovanissimi nell'utilizzo dei social e non si sono fermati perché sono considerati il pubblico ideale per i social network, quelli che non si staccherebbero mai dai social. Quindi voglio dire, è stata un'operazione fatta soltanto nel nome dei soldi. Ecco perché il mio libro è molto collegato alle indagini che fa Oxfam, perché questi 15 anni hanno consentito di accumulare ricchezze straordinarie, hanno consentito di accumulare un potere straordinario. E esattamente un anno fa, quando c'è stato il giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, vedere in prima fila i capi di quasi tutte le aziende tecnologiche della Silicon Valley, lì schierati in supporto di Trump, è stata la saldatura perfetta fra la rivoluzione digitale e tecnologica e questo nuovo potere politico populista che Trump incarna così bene. Una saldatura che ha avuto un secondo passaggio ugualmente spaventoso qualche mese dopo, quando i responsabili della tecnologia di queste aziende hanno giurato in una base militare della Virginia come tenenti colonnelli dell'esercito degli Stati Uniti. Cioè oggi i responsabili della tecnologia di queste aziende dipendono dal Ministero della Guerra degli Stati Uniti. Quindi vi rendete conto che la saldatura di potere che oggi c'è è veramente impressionante e anche preoccupante, ovviamente preoccupante. E non è chiarissimo come faremo a... Io penso che nella storia tante volte siamo finiti in un tunnel, tante volte abbiamo pensato che fosse finita. C'è stata la guerra dei 100 anni, c'è stata quella dei 30 anni, c'è stato un ventennio in Italia, il nazismo in Germania è durato 13 anni, quindi poi le cose a un certo punto sono finite. Oggi siamo entrati in una fase della storia complicata, non sappiamo quanto durerà. La prima cosa da fare è aprire gli occhi, rendercene conto, perché finora ci hanno ingannato, ci hanno raccontato che quello che facevano lo facevano per noi, lo facevano perché volevano un mondo migliore, lo facevano perché ci volevano tutti connessi e felici. Ecco, non ci volevano né connessi, né, ci volevano connessi ma non felici. Probabilmente volevano fare più soldi. Oggi il loro potere lo hanno portato al servizio del Presidente degli Stati Uniti, di questo Presidente degli Stati Uniti, che ha questa visione del mondo e della democrazia che stiamo vedendo tutti i giorni.
Ci siamo occupati spesso di finanziarizzazione nei suoi termini, di come ha in qualche modo è entrata in tutta la nostra quotidianità, non facendocene neanche più rendere conto, perché ormai i fondi finanziari sono ovunque l'una e molto stretti e connessi alle oligarchie di tipo tecnologico. Sappiamo quanto Stati Uniti e Cina stiano investendo sull'intelligenza artificiale, ma vogliamo anche capire, oltre a riflettere, analizzare e far sentire la nostra voce, come sia Luna che Barbieri possano interpretare anche una possibile azione da parte del governo internazionale. Chiamo in causa l'Europa in tutto questo. Potrà l'Europa in qualche modo assumere una capacità di intervento a fronte di un'incapacità comunque di gestione e un'evidente carenza di dotazione? Insomma, tutto in mano alla Silicon Valley rispetto anche alla nostra sicurezza, anche alla diffusione delle informazioni sul nostro territorio. Prima Luna e poi Barbieri.
Guarda, il gap tecnologico dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, non è il gap, la dipendenza è impressionante, è spaventosa, nel senso che se oggi noi decidessimo di non usare i prodotti americani per qualche motivo, non potremmo usare nulla, non avremmo alternative. E se l'America spegnesse per qualche motivo la sua tecnologia, si fermerebbe tutto. Non è che si fermerebbero i social, si fermerebbero anche gli ospedali, anche le scuole. Pensa che tutto il cloud che noi utilizziamo è un cloud americano, cioè tutti i servizi girano su cloud americano, tutti i telefonini, anche quelli cinesi che compriamo, hanno un sistema operativo americano. Quindi voglio dire, oggi la nostra cioè, come se l'Europa si fosse fermata 20 anni fa, mentre la tecnologia andava avanti, noi ci siamo distratti e oggi questa distrazione la paghiamo a carissimo prezzo. Siamo totalmente dipendenti dagli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico. Questa roba ovviamente ci rende fragilissimi anche dal punto di vista politico. Dobbiamo tenere una posizione, dobbiamo difendere i nostri valori, ma sapendo che in un confronto vero con gli Stati Uniti siamo destinati a soccombere. Quindi dobbiamo tenere la posizione, ma sapendo che non possiamo andare in campo aperto, non siamo in grado di dire all'America facciamo da soli. Oggi siamo totalmente dipendenti e questo è un problema che non possiamo risolvere oggi, ma che dobbiamo iniziare a risolvere oggi. Cioè l'Europa si deve svegliare e cominciare a pensare che i sistemi operativi degli smartphone, il cloud, l'intelligenza artificiale devono essere anche europei.
Barbieri, in conclusione, se ci sente.
Sì, ma direi che l'Europa non solo nell'ambito digitale deve darsi una svegliata, e questo chiaramente richiede del tempo, ma anche su tutto il tema della transizione ecologica, transizione ecologica giusta. Siamo arrivati ad una situazione insostenibile anche per quei valori europei per cui l'Europa era stata creata, quindi quello della solidarietà e diritti umani. E se oggi pensiamo che la spesa degli armamenti aumenterà al 5% e questo è l'unico sistema anche di regolazione dei rapporti internazionali, la situazione è veramente preoccupante. L'Europa deve rendersi conto anche che questo aumento di spesa, anche singolo, dei singoli stati, non ha alcun senso, perché questo andrà inevitabilmente a discapito anche delle spese di welfare e di quella accelerazione necessaria di buoni investimenti, quindi tecnologia e transizione ecologica giusta.
E allora, ci arrivano tanti messaggi, siamo in conclusione, ci chiedono il titolo del libro di Luna, lo ribadiamo volentieri: qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro, edito da Solferino. Siamo già alla settima ristampa, occasione per poterlo ulteriormente conoscere questa sera insieme ad Oxfam e a Tommaso Montanari alla Giunti Odeon, alla libreria in Piazza degli Strozzi 2 a Firenze, a partire dalle 18. Grazie davvero a Luna, a Barbieri, per essere stati con noi.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Buona giornata.
Contro Radio, contro la guerra.